Un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare. Come sapete, talvolta usiamo il nostro auditorium anche per presentare dei libri. L'abbiamo fatto qualche settimana fa con Farihan Sabahi, giornalista, nostra corrispondente. La sentiamo spesso per le notizie che riguardano il suo paese, l'Iran, non solo per quello, ma prevalentemente per quello. Ecco, è venuta a trovarci per parlare del Bazar e la Moschea, storia dell'Iran 1890-2018, un libro di fresca pubblicazione. Per l'occasione avevamo invitato anche un'amica di Radio Popolare, Yalda, musicista persiana che conoscete per un disco che abbiamo anche prodotto noi di Radio Popolare. Ecco, quindi introdotta da Yalda, che poi ha chiuso anche la serata, Farihan ci ha parlato del suo libro. Abbiamo riassemblato il tutto e quindi vi riproponiamo, per chi non c'era in auditorium quella sera, non è mai andato in onda, l'incontro con Farihan Sabahi arricchito dalla musica di Yalda. Buon ascolto.
Buonasera e benvenuti. Parleremo con Farihan Sabahi del suo libro, che percorre un pezzo della storia dell'Iran. Ha un inizio, non c'è una fine, perché come sappiamo la situazione un po' in tutto il mondo, ma quello è una delle parti del mondo dove c'è un grosso punto di domanda per quanto riguarda il domani. E quindi io direi che possiamo incominciare chiedendo a Yalda, che questa sera è accompagnata dal chitarrista Alessandro Sicardi, di raggiungerci qua sul palco. Ci presenterà qualche canzone. Diamo loro il benvenuto con un applauso. Yalda.
Grazie, buona serata. Grazie.
تو نظر بمیرم
میخوام زیارم تا غصب بگیرم خدایا نمیرم تو نظر بمیرم میخوام زیارم تا غصب بگیرم افتاب سر کوه نور افشونه سماور جوشه یارم تنگ تلا دوش گرفته غمزه میفروشه یارم تنگ تلا دوش گرفته غمزه میفروشه یک دونه انار دو دونه انار سی ست دونه مروارید میشکفه گلای میپاشه گل دختر قوچانی میشکفه گلای میپاشه گل دختر قوچانی عجب لب و عجب مو دختر قوچانی عجب کیسو بسانه برگ بو دختر قوچانی عجب کیسو بسانه برگ بو دختر قوچانی یک دونه انار دو دونه انار سی ست دونه مروارید میشکفه گلای میپاشه گل دختر قوچانی میشکفه گلای میپاشه گل دختر قوچانی یک دونه انار دو دونه انار سی ست دونه مروارید میشکفه گلای میپاشه گل دختر قوچانی میشکفه گلای میپاشه گل دختر قوچانی چاره ندارم دوباره بلبم جون اومد و رفت چاره ندارم دوباره بلبم جون اومد و رفت چاره ندارم چراغو پر کن از گوغن گل چاره ندارم که یارم چشم گریون اومد و رفت چاره ندارم که یارم چشم گریون اومد و رفت چاره ندارم یک دونه انار دو دونه انار سی ست دونه مروارید میشکفه گلای میپاشه گل دختر قوچانی میشکفه گلای میپاشه گل دختر قوچانی یک دونه انار دو دونه انار سی ست دونه مروارید میشکفه گلای میپاشه گل دختر قوچانی میشکفه گلای میپاشه گل دختر قوچانی
Grazie.
Io invito sul palco Sciocchi Sianussi, responsabile della redazione esteri di Radio Popolare, e Farihan Sabahi, che è l'ospite di eccezione di questa sera. Ci concentriamo su questo, il Basare alla Moschea, è un'edizione corretta, nel senso che aggiunge una decina di anni all'edizione precedente. Quindi la palla la giro subito a te.
Sì, buonasera. Allora, prima di tutto io ringrazio Farihan per il libro, perché per capire che cosa è l'Iran bisogna sempre andare o su Amazon o quando uno viaggia e compra un libro in inglese, perché in italiano praticamente non c'è nulla, o se c'è è quasi sempre un copia e incolla da Wikipedia o da altri libri. Questo è un libro scritto da una italiana di origine iraniana, e pure scritto da una giornalista, ricercatrice iraniana, e quindi tutto quello che ha scritto è farina del suo sacco. Questo è importante soprattutto per i giornalisti che hanno ridotto l'Iran a due parole, Shador e Pasdaran. E quando si va a leggere la storia dell'Iran, si capisce due cose, che il regime dei Ayatollah è una parentesi nella lunghissima storia dell'Iran, perché comunque per la storia di un paese sono 40 anni, 50, arrivano a 100 anni, comunque per una storia millenaria di un paese è una parentesi. In Iran, e questo è la corrente dell'Islam sciita, c'è una netta separazione tra il politico e il religioso, che non è il caso nella corrente sunnita, che è la maggioranza della religione musulmana, dove c'è una confusione dei ruoli tra il religioso e il politico. Quando parliamo dell'Iran, parliamo anche di momenti della storia dove l'Iran è stata all'avanguardia. Noi tutti, quando parliamo dell'antiimperialismo e dell'imperialismo, parliamo di Cuba, per dire, o recentemente del Venezuela oppure del Vietnam. Ebbene, l'Iran è stato forse il primo paese vittima di quello che viene chiamato l'imperialismo, perché negli anni 50 c'è stato un governo progressista di un primo ministro illuminato come Mohammad Mossadegh, ed è stato deposto dalle potenze occidentali. Questo atto è stato denunciato da Enrico Mattei, perché quello che poi è diventata la storia tragica del Medio Oriente, il petrolio, una delle prime vittime è stata l'Iran. Oggi gli Stati Uniti hanno deciso di applicare nuove sanzioni, praticamente la situazione è abbastanza preoccupante, e addirittura c'è uno sgarbo diplomatico per la prima volta, forse dei leader di un paese sovrano non avranno il visto per andare all'ONU a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU. Io direi di iniziare proprio con queste ultime notizie che ci arrivano dagli Stati Uniti, dall'Iran. Tutto questo, ricordiamo, per l'attacco alle strutture saudite, dove non c'è neanche un per cento di prove che questi attentati sono stati suggeriti o compiuti dall'Iran, però ogni occasione è buona per l'Arabia Saudita per cercare di fare la guerra all'Iran. E quando parliamo dell'Arabia Saudita parliamo di un principe, Bin Salman, che fino adesso il suo crimine rimane impunito, è quello dell'uccisione del giornalista Khashoggi in Turchia, e sappiamo come è andata a finire. Quindi io inizierei con Farhan con la mia domanda: se veramente dobbiamo preoccuparsi per quello che sta succedendo in questi giorni, in questo vecchio conflitto tra Arabia Saudita e Iran, e con gli Stati Uniti che da sempre sono i protettori dell'Arabia Saudita.
Sì, grazie a Claudio, grazie a Shauki. Nel mio pezzo che ho pubblicato oggi racconto proprio di quello che è successo in Arabia Saudita alle 4 del mattino, ora locale, di sabato. Ufficialmente noi abbiamo saputo dal portavoce degli Houthi, i ribelli sciiti yemeniti, che erano stati 19 gli obiettivi colpiti, quindi c'era qualcosa di più rispetto ai 10 droni yemeniti, e soprattutto sembra che ci siano stati anche i missili cruise. Domanda pertinente che ci fanno i sauditi con tutte le armi che comprano dagli Stati Uniti, ma anche dal Regno Unito, anche dalla Germania, anche dall'Italia. I semiantimissili pare non abbiano funzionato. I casi sono due: o non hanno voluto farli funzionare, oppure qualcuno li ha boicottati. Ufficialmente le autorità saudite hanno dichiarato che il sistema missilistico era rivolto a protezione da eventuali missili dallo Yemen, dal sud del paese. In realtà la distanza che c'è tra lo Yemen e i giacimenti colpiti e la raffineria sono la bellezza di 770 km. Sembra, secondo quanto dichiarato ieri da un funzionario americano alla CNN, che però non ha rivelato fonti, quindi potrebbe anche essersela inventata, missili cruise e i droni sarebbero partiti da una base iraniana in territorio iraniano, vicino al confine meridionale con l'Iraq. Avrebbero sorvolato, volando a bassa quota, il Kuwait, che ha aperto un'inchiesta perché nessuno si è accorto di niente, e attraverso il deserto avrebbero colpito la raffineria e il giacimento. Come mai non si è accorto nulla di nessuno? Perché i sauditi e gli americani dicono che loro loro pongono tutta la loro attenzione, e i radar sono rivolti esclusivamente al Golfo Persico, e quindi si aspettavano un attacco dal nord del Golfo Persico, non certo dal Kuwait. Anche qui possiamo prenderli con un grano di sale queste dichiarazioni. L'altra cosa è che sui giornali, cosa che a me ha sollevato qualche dubbio e ne scrivo in questo articolo stamattina, è la questione dell'aumento dei prezzi del petrolio. Il prezzo del petrolio è schizzato lunedì mattina all'apertura dei mercati, ma in realtà, se andiamo a vedere, la produzione non è diminuita, le riserve non sono diminuite, sono stati colpiti, non si sa ancora in quale misura, alcuni dei serbatoi dove viene messo il greggio si chiamano sferoidi. Ora si tratta di vedere quanti sono ancora operativi, se sono stati, si dice in termine tecnico, punteggiati oppure in qualche modo colpiti, perché se hanno subito dei danni strutturali si rischia che esplodano. Voi immaginate cosa succede se uno sferoide pieno di energia di oro nero esplode. La colpa è stata data subito all'Iran, ma le autorità iraniane negano un qualsiasi coinvolgimento. Ecco, il problema grosso quando si parla di Iran è cercare di capire che cosa sia vero e che cosa sia falso. Prima Shawki ha citato l'esperimento democratico del 1951, di cui scrivo ampiamente nel libro Il Bazar e la Moschea, che è l'edizione che è uscita a febbraio di quest'anno, di storia dell'Iran, e rispetto all'edizione precedente del 2008 io inserisco un elemento in più, un'informazione in più che è stata resa nota in questi anni, cioè che il colpo di Stato contro Mossadegh, che aveva osato nazionalizzare il petrolio iraniano, perché lo nazionalizza? Perché fino al 1951 la società petrolifera anglo-iraniana paga più tasse a Londra che non royalties all'Iran, quindi i proventi del petrolio vanno quasi tutti a Londra e non al governo iraniano. Ecco, in realtà gli americani ci hanno provato a fare il colpo di Stato, non ci sono riusciti. E a dare la botta finale per rovesciare Mossadegh nel 1953, era il 19 agosto, erano stati gli ulema, cioè il clero sciita, musulmano, spaventato dalla potenza, dal carisma di questo premier, Mohammad Mossadegh, che aveva troppe simpatie per la sinistra, troppe simpatie per i comunisti, per la Russia. E la grande paura degli ulema è che Mossadegh potesse trasformare l'Iran in repubblica, come aveva fatto Atatürk con la vicina Turchia. E il titolo del libro, Il Bazar alla Moschea, è indicativo proprio di questa alleanza, di questo potere del clero sciita che va avanti nel corso di tutto il Novecento e che oggi invece è indebolita, che i bazarì, la classe dei mercanti, è quella che ha sempre pagato le elemosine obbligatorie, le tasse religiose al clero. In questo modo i mercanti del bazar hanno sempre finanziato la classe dei religiosi, una potenza economica. Oggi questa alleanza tra il bazar e la moschea è indebolita dal 2008, dalla potenza politica, economica e militare dei Pasdaran, delle guardie della rivoluzione, che hanno un ruolo importante non solo nel difendere il paese, ma sono una potenza ormai anche dal punto di vista politico, perché Ahmadinejad è stato un esponente comunque di questa classe emergente nel 2008, ma ormai prepotente sulla scena, e poi sono estremamente potenti ormai dal punto di vista anche economico, perché traggono enorme vantaggio dal contrabbando che viene spinto anche dal fatto che ci siano le sanzioni.
No, io non mi fido dei leader quando fanno troppe riforme, anche se sono delle riforme progressiste. Una cosa che mi preme di più: se il popolo è felice o meno felice. E qui veniamo allo Shah, perché è il punto di svolta. Quindi la domanda che ti faccio: per gli iraniani, che cosa è stato lo Shah d'Iran e come mai sono stati fregati dagli Ayatollah? Come fa un popolo che si ribella contro una dittatura ad accettare un'altra dittatura?
Credo che essere fregati siano stati anche i paesi occidentali che pensavano di usare l'Ayatollah Khomeini per sostituire lo Shah che stava diversificando le proprie alleanze, perché lo Shah aveva sviluppato un programma nucleare civile con l'aiuto inizialmente degli americani. Dopodiché, negli ultimi anni, lo Shah si è rivolto anche ai tedeschi, agli europei con Eurodif, acquisendo delle partecipazioni. Quindi non voleva dipendere in modo esclusivo dagli americani, e questo agli americani non era piaciuto. C'erano in ballo anche trattative con Mosca proprio per diversificare le alleanze anche dal punto di vista militare. Detto questo, la situazione si è complicata quando gli americani hanno ricevuto in una loro clinica Mohammad Reza Shah, che si è rivelato malato di tumore. Il problema è che la situazione sanitaria dello Shah stava peggiorando in modo drastico e gli americani erano ben consapevoli dei rischi di una successione. Erano anni, gli anni 70, in cui gli americani usavano l'Islam come difesa, come spettro contro il pericolo rosso comunista. E quindi Khomeini è stato di fatto protetto dagli americani, ma non solo, perché i servizi inglesi, francesi e americani temevano che la SAVAK, la terribile polizia segreta dello Shah, lo facesse fuori. Faccio un passo indietro. Viene mandato nel 1964, Khomeini viene mandato in esilio. Viene mandato in esilio dapprima in Turchia, dove passa un anno, e dove impara a prendere le misure rispetto a un mondo che non è il suo. Dopodiché viene mandato in Iraq, perché in Turchia se la passava troppo bene, e finisce a Najaf, dove fa molta attenzione a non pestare il piede agli altri ayatollah e nemmeno al regime iracheno, perché gli ayatollah che dicono una parola di troppo in Iraq venivano uccisi. Dopodiché per Saddam Hussein nel 78 Khomeini diventa un personaggio scomodo e decide di mandarlo via. Il Kuwait non se lo piglia e allora i collaboratori stretti di Khomeini dicono: ma perché non andiamo da un'altra parte, proprio in Occidente? E Khomeini passerà gli ultimi mesi di esilio proprio a Parigi, dove diventa tra l'altro molto famoso, perché si accendono i riflettori su di lui, rilascia interviste, eccetera. Quindi di fatto si prepara la successione allo Shah utilizzando questo vecchio signore. Qui di nuovo c'è la complicità dei media. Perché? Perché il grande fotografo iraniano Abbas, che è mancato l'anno scorso, ha rilasciato una dichiarazione proprio qualche mese prima di morire, dicendo: le mie fotografie, quelle che io mandavo, lui era figlio di esuli iraniani a Parigi, poi era ritornato in Iran a fare le fotografie, io mandavo le fotografie alla mia agenzia di foto. Il problema è che i giornali sceglievano sempre soltanto quelle poche, pochissime fotografie in cui Khomeini aveva un accenno di sorriso, ma il 90%, il 95% delle foto erano con lui con l'aria veramente arcigna. Allora lui è passato il messaggio di un vecchio canuto con questo sorriso, sembrava una persona semplice, non sembrava una persona cattiva. Quindi anche lì ci si è lasciati fuorviare da un'immagine scelta dalla nostra categoria, la categoria dei giornalisti. Quindi credo che sia un po' sfuggita di mano la situazione. In realtà Khomeini aveva le idee molto precise, che aveva già esposto in Hukumat-e Islami, in un testo sul governo islamico, che è una serie di lezioni che lui aveva tenuto a Najaf in Iraq e che i suoi studenti avevano raccolto. Quindi il suo pensiero politico era molto chiaro. Qualcuno dei servizi diplomatici, dei servizi segreti inglesi e francesi avessero messo mano a quello che lui aveva scritto, poteva prevedere cosa sarebbe successo. Dopodiché in Iran c'era già una rete ben costruita di appoggio al clero sciita militante. Detto questo, la rivoluzione 79 è stata fatta da tanti gruppi diversi, ma al momento opportuno Khomeini e i suoi uomini sono riusciti a prendere il potere mettendo a margine tutti quelli che non la pensavano come loro. Quindi c'è stato un colpo di mano, ma un colpo di mano anche dal punto di vista militare, perché chi non apparteneva a quella fazione è stato preso nelle case e messo al patibolo. Anche al tempo dello Shah la situazione non era facile. Mi ricordo, e lo racconto in Non legare il cuore, la mia storia persiana tra due paesi, tre religioni, in cui narro le vicende della mia famiglia. Beh, io negli anni 70, io sono del 67, e quando ero bambina con mio papà andavamo a telefonare agli zii, ai nonni, a Teheran, e mio padre mi diceva sempre: mi raccomando, non dire una parola di più, perché lo Shah ha occhi e orecchie dappertutto. Quindi anche se mio padre non aveva una formazione politica, mio papà è venuto è del 40, è venuto in Italia nel 1961 perché si è iscritto qua all'università, ma non ha mai militato in un partito, anzi ancora adesso che ha quasi 80 anni sa più di Renzi che non di Rouhani e Zarif, è sempre stato molto integrato in Italia. Però c'è sempre stata la paura, anche al tempo dello Shah, che si potesse finire in carcere come prigionieri politici. L'uomo che mia zia Shukufeh aveva sposato era già stato in carcere tanti anni ed era stato torturato, perché faceva parte di quel gruppo di poliziotti che aveva tentato un colpo di Stato contro lo Shah. e sia lei, Shokufe, sia suo marito erano stati uccisi, vi parlo della metà degli anni 70, noi eravamo bambine, io e le mie cugine, sono stati uccisi probabilmente dalla Savak in una specie di incidente stradale in cui l'uomo che si è schiantato contro la loro auto travolgendola non ha mai fatto un giorno di carcere. Quindi erano anche anni al tempo dello Shah in cui le famiglie perdevano parenti perché incolpati di qualcosa che aveva a che fare con la politica.
Ha raccontato l'altro Shah, perché questo succede anche per altri leader che si parlano solo delle riforme, e in Italia c'è anche questa moda che se uno porta al Parlamento più donne e se le donne non sono velate, quel paese viene visto con simpatia. Però, come abbiamo visto nel caso dello Shah, da una parte ha fatto delle grossissime passi verso la modernità, dall'altra parte aveva forse la polizia peggiore.
Sì, con le armi americane e israeliane. Sì.
Ma volevo solo aggiungere che da una parte le riforme, dall'altra parte lo Shah, che soprattutto i giovani iraniani di sinistra hanno conosciuto. E poi c'è una cosa che mi ha colpito, il colpo di Stato a Mossadegh era il 6 agosto 1953.
Credo che fosse il 19 agosto.
Ecco, vent'anni dopo c'è stato Allende, sembra quasi la stessa storia, perché era l'11 settembre 1973. Con ovviamente il colpo di Stato viene fatto sempre da persone del luogo, i locali, da una parte, come lei ha detto, i mullah, dall'altra parte Pinochet, e chi ha pagato sia nel colpo di Stato in Iran sia in Cile sono soprattutto gli studenti di sinistra, sia in Iran sia in Cile. Poi dopo magari facciamo anche un focus sulla diaspora, che a me mi interessa molto, perché dove è andata ha lasciato l'impronta, soprattutto negli Stati Uniti. Mi sembra che Claudio su questo ha fatto anche dei servizi su
Terangeli.
Sì.
Due considerazioni veloci. Una viene in mente quel link che dicevo di prima, Metanopoli. Forse l'hanno imparato lì, perché a scuola c'era il cartello Dio ti vede nei bagni, e probabilmente l'avevano imparato dallo Shah, quando tutte le volte che veniva gliel'aveva insegnato. A Shah, che invece farò dono, a proposito della sua citazione camusiana tra rivolta e rivoluzione, e lo dico a coloro che hanno più o meno la mia età, ce li ho in un angolo del box, li devo cercare, gli articoli di come Lotta Continua aveva seguito la rivoluzione iraniana. Leggerlo anni dopo è veramente impressionante. Avevo in testa di farne anche una cosa alla radio, quegli articoli, perché sono veramente impressionanti. Ma tornando al libro di Farian, saltiamo di palo in frasca.
Si erano innamorati tutti di Khomeini, diciamolo chiaramente.
Era una cosa, cioè, ma neanche la rivoluzione. Poi, vabbè, Lotta Continua era una cosa particolare. Non era marxista-leninista, per cui doveva far vedere che magari si gasava meno per dove si gasavano gli altri, la Cina, Mao, eccetera. E avevamo trovato, perché anch'io ero di Lotta Continua, avevamo trovato il nostro guru in Khomeini, pensa a te. L'ho riletto poco tempo fa e va bene.
A me però ha fatto paura da subito, perché io avevo 12 anni al tempo della rivoluzione e mi ricordo i racconti che ci facevano. Noi non siamo più andati in Iran, e questa fotografia del 97 è la prima volta che io torno in Iran dopo la rivoluzione. Avevamo paura perché i racconti che ci facevano i parenti erano veramente drammatici. Mia zia Faizeh è stata fermata e portata in prigione, è dovuta andare a prenderla poi mio nonno dando la cauzione, perché aveva giù il finestrino, faceva caldo in macchina, e le hanno buttato dentro un volantino. Lei ha preso un semaforo volantino per vedere cosa fosse, e l'hanno fermata per distribuzione di volantini, materiale così che non andava bene. E l'altra mia zia, la moglie di mio zio, invece è stata fermata perché aveva degli occhiali da sole, e quegli occhiali da sole davano l'impressione specchiati di essere troppo filo occidentale. Quindi anche lei è finita, era in macchina col marito, l'hanno presa dalla macchina, l'hanno portata via, e il marito poi è dovuto andare a pagare le cauzioni di nuovo a riprendersela. Quindi insomma l'impressione che abbiamo avuto non era di una bella cosa.
Il libro è molto ricco, ha un sacco di cose. Chiedo una pagina però a Farian, se ce la racconta, per quelli come me che nei confronti degli Stati Uniti hanno questo incredibile rapporto di odio e amore. Una delle tradizioni più affascinanti della cultura persiana è il Nowruz, il Capodanno persiano, e su questa cosa un americano che ci piace, come Obama, usando un termine tecnico, ci ha fatto il paraculo.
Sì, perché un 21 marzo, il primo 21 marzo in cui era in carica il presidente americano Barack Obama, ha fatto un bellissimo discorso in TV. E facendo gli auguri di Nowruz alla popolazione iraniana, tenendo il braccio e quindi parlando direttamente al popolo. Quello è stato determinante anche perché in persiano Obama vuol dire egli è con noi. Quindi il fatto anche che il secondo nome fosse Hussein, Hussein è il nipote del profeta Maometto, quello che viene massacrato nel 680 a Kerbala, e quello è uno dei motivi fondanti, dei momenti fondanti anche dello sciismo, dove il vittimismo è uno, insomma, un fattore molto importante. Quindi quello ha sicuramente avvicinato i due popoli. Detto questo, Obama è il presidente americano che nel luglio del 2005 ha firmato l'accordo nucleare che, insomma, con cui gli iraniani hanno poi rinunciato alla propria sovranità nucleare, che poi Trump ha mandato a monte invece quando è arrivato alla Casa Bianca. Quindi sicuramente gli auguri di Nowruz sono stati una bellissima cosa per avvicinare i due paesi. Ecco, magari ancora una cosa, i colpi di Stato di cui accennava prima Shawki contro Mossadegh nel 1953 e poi nel Cile degli Ende sono stati fondamentali per l'imam, per l'ayatollah Khomeini, perché lui si è reso conto che i militari potevano buttarlo giù. E allora cosa ha fatto? La prima cosa che ha fatto è formare, all'indomani della rivoluzione del 1979, sono 40 anni, ha formato subito i Pasdaran. Con i Pasdaran hanno, sono i guardiani della rivoluzione che hanno l'esercito, la marina, l'aviazione, le truppe speciali Al-Quds. Al-Quds vuol dire Gerusalemme. E quindi di fatto sono paralleli alle forze armate regolari, l'esercito regolare e l'Artesh, e sono fortemente ideologizzate. Quindi si è creato delle forze speciali per se stesso, ideologizzate e estremamente fedeli, che si potevano contrapporre alle forze armate regolari. Non dimentichiamo che nel 1980, a settembre, Saddam Hussein scatena la guerra contro l'Iran, che andrà avanti fino al 1988. Solo in Iran ci saranno 1 milione di morti e un numero indescrivibile di mutilati, di feriti di guerra, e quella guerra lanciata da Saddam è quella che serve a coagulare il sistema della Repubblica Islamica appena creato. Se non ci fosse stata quella guerra, probabilmente la Repubblica Islamica non sarebbe durata 40 anni.
No, vorrei tornare su una delle parole che mi hanno sempre affascinato, è la parola bazar. E quando penso al bazar penso un po' alla borghesia di Milano, che ha sempre stata sempre con il più forte. Quindi la borghesia di Milano ha votato la Lega, Formentini sindaco, per anni è stata... sono stati i grandi elettori del berlusconismo, e poi a un certo punto hanno capito che gira il vento e quindi hanno votato anche Pisapia. Il bazar, come ha raccontato lei, è stato comunque protagonista del colpo di Stato del 53, è stato anche protagonista dell'ascesa di Khomeini. Lei conosce bene il bazar perché possiamo dire che tuo padre ha un museo di tappeti a Torino e quindi ha a che fare con il bazar. Quindi ti chiedo di raccontarci un po' che cos'è il bazar, qual è come, diciamo così, come potenza, come forza di pressione sui governanti. E ho fatto questo paragone sulla borghesia di Milano, che mi è sembrato che la cosa più importante è scegliere sempre il politico che fa i loro interessi, che fa fare a loro più soldi. E mi ricorda anche Trump, noi parliamo sempre male di Trump per tutte le cose che fa, però c'è un pezzo dell'America che è molto contento, sono quelli che sono visti abbassare le tasse e che adesso sono diventati un pochino più ricchi.
Sì, io conosco il bazar non solo per mio padre ma per mio nonno. Mio padre è mercante di tappeti e mio nonno Sattar, invece, che era originario di Ardebil nell'Azerbaigian, era un mercante di frutta secca, quindi aveva degli ettari di terra dove coltivavano gli albicocchi, l'uva, e poi lui faceva seccare, aveva delle persone che facevano seccare la frutta secca e poi la esportavano. Ho avuto modo negli anni a Teheran di frequentare i mercanti del bazar, perché erano gli amici di mio padre, per cui capitava di essere invitati a pranzo e cena oppure di riceverli anche qui in Italia quando erano in viaggio, e vi assicuro che la classe in assoluto è più conservatrice anche nel modo in cui trattano le donne. Io ho visto donne iraniane che hanno studiato l'italiano, che sanno scrivere poesie in italiano, sono laureate in lingua italiana, altre che hanno studiato invece ingegneria, e nella maggior parte dei casi le ragazze dei ceti più bassi sono quelle che hanno cercato di emanciparsi in questi 40 anni di Repubblica Islamica attraverso l'università. 2 matricole su 3 in Iran sono donne. Invece a non conoscere le lingue straniere, a non aver studiato, sono le figlie di uno dei più cari amici di mio padre. Perché? Perché non hanno bisogno di un titolo di studio, non hanno bisogno di parlare le lingue, si sono sposate, si sono separate, sono tornate a vivere a casa del padre, che mantiene loro e anche i loro figli, perché c'è un benessere che permette loro di andare avanti. Ecco, questa classe dei mercanti, dei bazarì, è quella che ha sempre finanziato il clero sciita e che oggi in realtà subisce il peso delle sanzioni americane, perché sono quelli che hanno enormi difficoltà a causa di delle sanzioni finanziarie che nemmeno il presidente Obama aveva eliminato. Quindi il grosso problema è la complessità delle sanzioni contro l'Iran, che nemmeno l'accordo nucleare del 2015 ha potuto smantellare. Oggi il grande problema, se andate in Iran, è che non potete usare la carta di credito in Iran, dovete partire con le tasche piene di euro piuttosto che di dollari per pagare tutto, dall'albergo ai regali che volete comprare. Non si riescono a fare transazioni finanziarie. Nel momento in cui è partito l'accordo nucleare, nel 2015 c'erano la Banca Popolare di Sondrio, c'era la Banca Popolare di Vicenza, c'era la Banca d'Alba, c'era un po' anche il Monte Paschi, che lavoravano con l'Iran e accettavano i pagamenti. Poi c'è stata recentemente la sanzione da 900 milioni di dollari del Tesoro americano nei confronti di Unicredit, la più grande banca italiana. Perché? Perché una delle banche che Unicredit aveva comprato in Germania nei primi anni del 2000 aveva fatto dei pagamenti, accettato dei pagamenti con l'Iran. Quindi il grosso problema rimangono le transazioni finanziarie. Voi sapete, capite bene che se un signore fa il mercante di tappeti in Iran, vende, riesce a mandare i tappeti in Italia ma poi, o in Germania, ma poi non riesce a ottenere i pagamenti, tutto questo si complica e soprattutto tutto questo indebolisce la classe dei mercanti. A guadagnarci, a diventare più forte anche dal punto di vista economico, sono invece coloro che traggono vantaggio dall'embargo contro l'Iran, perché hanno modo di triangolare attraverso altri paesi oppure di portare in Iran delle merci. Pensiamo banalmente all'iPhone. L'iPhone è un prodotto americano, però in Iran c'è gente che ha il Mac, c'è gente che ha l'iPhone, perché lo si fa passare attraverso Dubai piuttosto che attraverso l'Azerbaigian o l'Oman anche.
Faccio ancora una domanda io, una domanda a Sciauchi e poi chiamiamo Yalda per chiudere la serata. Radio Popolare, come sapete, organizza i viaggi in Iran, ne abbiamo 2 a novembre, e uno dei 2 viaggi si troverà in Iran il 15 novembre. Il 15 novembre tutti gli anni in Iran si ricorda, e in alcuni casi anche con delle vere e proprie cortei, Edoardo Agnelli, figlio di Gianni Agnelli. Eravamo insieme forse, Maria, quella volta che siamo capitati, eravamo vicino all'ambasciata americana, quella famosa che era stata, e avevamo trovato un ristorante che si chiamava Gianni Agnelli, pieno di fotografie di Gianni Agnelli, eccetera, e mi ricordo che da lì volevo telefonarti, costi quel che costi, telefona Farian. Poi dopo, quando sono tornato, qualcosa ho letto e qualche cosa ho capito, però forse non tutti hanno presente il perché di questo trip dei persiani per Edoardo Agnelli.
Perché si era convertito all'Islam sciita ed era un assiduo frequentatore del paese ed è poi morto in condizioni misteriose. Sembra si sia buttato da una cavalcavia della SAE, dell'autostrada Torino-Savona, ma ci sono
veramente... Iran mi ha detto che è stato il Mossad.
È stato il Mossad. Infatti, tra l'altro, la cosa interessante e drammatica, mi viene la pelle d'oca a raccontarvelo, è che c'è stato un giornalista residente a Roma che ha scritto un libro su Edoardo Agnelli e poi, dopo averlo pubblicato, io ho fatto un dibattito anche radiofonico con lui. Questo giornalista è stato trovato morto in casa propria, non c'erano segni di scasso e non si capisce come sia morto, perché non aveva né problemi di salute né altro. Quindi andare a scavare un po' troppo nelle vicende di Edoardo Agnelli può essere estremamente, estremamente pericoloso. Però appunto lui aveva abbracciato l'Islam sciita e faceva da ponte di fatto tra l'Italia e l'Iran.
Ho chiesto così solo di sfuggita. Non. Sciauchi.
No, io vorrei chiudere con con i paradossi di un paese. Poi tu sei andato in Iran quante volte?
Tre.
Tre volte. E noi quando
parliamo... Noi aspettiamo di andare in Algeria.
Sì, aspettiamo un po'.
Io sono in coda.
No, la cosa che mi ha sempre impressionato è il messaggio che arriva dai giornali e poi quando uno va lì tocca con mano certe cose. Per esempio a me è molto impressionato il cinema iraniano, la musica iraniana, la letteratura iraniana. E se c'è cultura vuol dire... Che vuol dire che il paese è vivo. Però la domanda che ti faccio: com'è si fa a produrre cultura in un paese dove le Ayatollah praticamente controllano tutto?
Beh, è molto difficile. Ci vorrebbe un pensiero a Jafar Panahi, il regista iraniano, che non può lasciare il paese, non può rilasciare interviste a causa dei tanti film che ha fatto. Tra l'altro una persona meravigliosa, io l'avevo intervistato nella sua abitazione a Teheran e l'avevo poi rivisto a Venezia. Credo che la cultura iraniana sia eredità, sia il frutto di millenni di cultura. La cultura non si inventa da un giorno all'altro. Tra l'altro all'Ershad, al Ministero della Cultura di Teheran, ci sono registrate più donne scrittrici che non uomini scrittori, quindi le donne hanno un ruolo di primo piano nel produrre sia cinema sia nel produrre letteratura. Prima vi parlavo del 1941, quando l'Iran viene invaso dagli alleati perché hanno bisogno del corridoio iraniano per portare rifornimenti dal Golfo Persico fino a Mosca. Beh, quel momento storico è raccontato in maniera sublime dal romanzo Suvashun, pubblicato anche in italiano da Francesco Brioschi editore l'anno scorso, tradotto dall'amica e collega Anna Vanzan, dal persiano direttamente, e scritto da Simin Daneshvar, classe 1921, era la decana della letteratura persiana femminile. Quindi è un paese che ha una lunga tradizione di scrittura e di cinema. C'è stato tra l'altro un regista un po' di anni fa un film festival dedicato all'Iran a Londra, che ha inaugurato il festival dicendo che se Saddam Hussein avesse avuto un cinema come quello iraniano, beh, nel 2003 l'Iraq non sarebbe stato invaso. Perché? Perché il cinema iraniano ci fa capire che gli iraniani non sono qualcosa di diverso, non sono stranieri, non sono qualcosa, non sono altro. Gli iraniani in realtà assomigliano a tutti voi. Voi pensate alla pellicola Una separazione di Asghar Farhadi. Cosa racconta? Vi racconta una famiglia che è uguale alle vostre, una famiglia dove ci sono marito e moglie che hanno da ridire sull'educazione dei figli, sulle prospettive, la moglie vuole andare a vivere all'estero per dare maggiori opportunità alla figlia tredicenne, lui invece ha un problema, un papà che ha l'Alzheimer e lui deve occuparsi di questo papà. Ma poi c'è il problema della badante, la badante che non è così attenta nei confronti di questo uomo anziano come vorrebbe la famiglia che le paga uno stipendio. E questo è un problema di tante nostre famiglie. Quindi il cinema iraniano e oggi anche la letteratura iraniana ci permettono di capire che l'Iran e gli iraniani sono molto simili a noi. Tra l'altro gli iraniani sono, non tutti sono persiani, ed è un popolo comunque indoeuropeo, quindi anche dal punto di vista somatico credo che ci confondiamo abbastanza, però quello è uno degli aspetti veramente veramente fondamentali del paese. La letteratura persiana tra l'altro è sempre più tradotta in italiano grazie ad Anna Vanzan, grazie a Giacomo Longhi che è un bravissimo traduttore che sta a Saronno, e ci sono due case editrici in particolare che stanno traducendo direttamente dal persiano. Mentre io mi ricordo 20 anni fa venivano tradotti libri pubblicati in America, in Inghilterra e in Francia, tradotti dall'inglese al francese, oggi si traduce dal persiano romanzi pubblicati in Iran o magari in Afghanistan per aggirare magari la censura, e vengono pubblicati da gente che vive in Iran. Ecco, le due case editrici più importanti in questo momento sono Francesco Brioschi, editore di Milano, e poi Ponte 33, che è una piccola casa editrice del Lazio.
Grazie, grazie. Noi chiamiamo Yalda. Grazie a Farian. Io mi sono fatto tradurre da Yalda il testo della canzone con cui andiamo a chiudere questa serata, ricordandovi poi che là in fondo c'è il libro di cui abbiamo parlato questa sera, Il Bazar e la Moschea.
Allora, velocemente vi leggo il testo e poi lascio a loro i microfoni. La nostra casa è lontana, lontana, e dietro montagne pazienti, dietro campi dorati, dietro vuoti deserti. La nostra casa è dall'altra parte dell'acqua, dall'altro lato delle onde irrequiete, dietro le foreste di cipressi e in un sogno, in una fantasia. E dietro l'oceano blu, dietro i giardini di pere, dall'altro lato dei giardini d'uva, dietro gli alveari. La nostra casa è dietro le nuvole, dall'altro lato della nostra gloria, alla fine delle strade bagnate, dietro la pioggia, il mare. La nostra casa ha le storie, ha amarene e pistacchi, dall'altro lato delle onde irrequiete, dietro le foreste di cipressi. È in un sogno, una fantasia.
Grazie. خونه ما دوره دوره پشت کوها یه سبوره پشت دشتا یه تلایی پشت صحرا های خالی خونه ماست اون بر آب مر موجای بیتاب پشت جنگلای سروه توی رویاست توی خواب خون پشت اقیان نوس آبی پشت باقا یه گلابی اونور باقای پشت کندو های زنبور خونه ما پشت ابراست عمر دلتنگی ماست ته جاده های خیسه پشت بارون پشت دریاست خونه ما قصه داره البالو با پسته داره پشت خنده های گرمش آدم های خسته داره خونه ما شادی داره توی حوزش ماهی داره کوچه هاش تو بازی داره گربه های نازی داره خونه ما گرم و صمیمی رو دیوارش عکسای قدیمی عکس بازی توی ایوون لب دریا تو تابستون عکس اون رو زیر بارون با یه بغض و یه چمدون رفتن از پیش آدمای نازنین و مهربون دشتای تلایی پشت صحرا های خالی خونه ماست اون بر آب اون بر موجای بیتاب پشت جنگلای سروه توی رویاست توی یه خواب
Grazie, grazie. Buona serata. Alessandro Sicardi. Grazie.
Dopo Yalda è partito Arabesque, un brano dei Coldplay, e qua niente paura, non c'erano in auditorium quella sera. La registrazione della serata della presentazione del libro di Farihan Sabahi si chiudeva con l'esecuzione del brano persiano ad opera di Yalda e del suo chitarrista. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, abbiamo ascoltato questo splendido brano che trovate nell'ultimo disco dei Coldplay, a cui ha collaborato per questo brano anche Stromae, ma anche il figlio di Fela Kuti, Femi. Infatti avrete riconosciuto un incedere afrobeat per certi versi di questo brano, decisamente una produzione insolita per i Coldplay. Io qua ve la butto, stiamo lavorando per un grosso regalo per i nostri ascoltatori. I Coldplay hanno fatto un concerto ad Amman, il loro album diviso in due facciate, come un vecchio disco in vinile in due volumi, in due dischi, uno all'alba e uno al tramonto. Non ve lo posso ancora dare per certo, ma di quel concerto ad Amman, che ne hanno fatti due, uno all'alba e uno al tramonto, stiamo lavorando per avere la registrazione. Sarebbe un grosso regalo che vogliamo fare ai nostri ascoltatori. Detto questo, andiamo a congedarci. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio con un brano di Soul King, un musicista che ha un piede a Marsiglia, un piede nella sua terra d'origine, che è l'Algeria. Un brano fresco, appena uscito, si chiama Bebe Allo, e con Soul King, Claudio Agostoni vi saluta. Un abbraccio.
Ma chérie, rien n'est plus fort que ce qui nous unit. Attends-moi, je vais revenir. On aura un plus bel avenir, plus bel avenir. Ma chérie, je l'ai fait pour nous et pour notre fils. Fallait faire un sacrifice, ne rien dire à la police. Oh, c'est la dernière fois que je touche à tout ça. Fallait que je paye nos dettes et que je me refasse. J'aimerais que cet épisode de ta mémoire s'efface. Classe. Ranim passé, bébé oublie tout ça, ne te fais plus de soucis. Cette séparation tu la vis mal, moi aussi. Mais tant qu'on est en vie, crois-moi, on a vu pire. On a vu pire, n'en aie pas peur. Bébé allô, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe.